Se ci sono interventi, probabilmente possiamo chiedere a Luca Cancelliere. Luca alza la mano, eccolo qua, di raccogliere gli interventi, quindi se poi vorrete fate riferimento a Luca. Io comincerei quindi con l'interrogazione dei nostri ospiti. Partirei in ordine rigorosamente alfabetico. Maria Barilà ha detto che arriverà un pochino in ritardo perché era impegnata in Dipartimento Funzione Pubblica, quindi chiederei al professor Carlo Carboni di cominciare. Vi dico, lo conoscete sicuramente, vi dico due parole. Carlo Carboni è professore di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, è nel comitato di direzione della rivista Sociologia del Lavoro e dell'Industria, collabora, lo leggete molto spesso, su riviste specializzate come il Mulino R7, oltre che col Sole 24 Ore, e ha una serie, diciamo, robustissima di pubblicazioni. Noi lo conosciamo anche e soprattutto per Elite e Classi Dirigenti, per La Terza. Mi sono segnato che su quel libro Pierluigi Celli ha scritto: carente nella guida del paese, tutta maschile, centro-nordista, invecchiata, con vistosi problemi di ricambio, forte nell'autolegittimarsi ma debole in competenza. Ecco come appare l'elite italiana, che non è proprio un quadro eccellente. Prego, professore.
Beh, buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. Naturalmente partirei, come dire, dalla mia esperienza di studioso delle classi dirigenti, posso in qualche modo definirmi in questo modo. E vorrei ricordare intanto alcune, partendo dall'attualità, perché oggi i giornali parlano appunto di questo invecchiamento delle classi dirigenti, insomma non è una novità. Io ho fatto delle rilevazioni empiriche, ci tengo a dirlo, avendo qui accanto il presidente dell'Istat, di, come dire, di valore non rappresentativo ma indicativo. Noi abbiamo setacciato in questi 20 anni qualcosa come 20.000 curriculum di top leaders, come li abbiamo chiamati, e naturalmente tra questi c'è anche una frazione non poi così piccola dell'alta burocrazia, tra l'elite che contano, insomma, nel nostro paese. E devo dire che l'alta burocrazia non è che faccia molte eccezioni rispetto ai caratteri, come dire, anagrafici e curriculari dell'elite nel suo complesso. Certo, in questi anni nell'occhio del ciclone c'è stata la politica e forse anche in una certa misura anche l'alta burocrazia nelle sue varie espressioni, compreso noi professori universitari. Però va detto che certi caratteri, come per esempio un certo invecchiamento delle nostre classi dirigenti o elite, un loro carattere provincialistico testimoniato dai pochi e rari studi all'estero o lavori all'estero condotti dalle persone che noi abbiamo, di cui abbiamo vagliato il curriculum, il fatto che sia quasi a sesso unico, cioè con una presenza marginale, insomma, femminile tra l'elite, e che infine abbia un basso ricambio, è qualcosa che accomuna tutta la classe dirigente italiana, persino la cosiddetta Café Society, come la chiamava Wright Mills, e cioè l'elite dello spettacolo e del cinema. E in effetti questa risulta essere poi la più vecchia, quella con il più basso tasso di ricambio. E non è poi difficile, se voi andate un attimo, se la vostra mente vola a Maurizio Costanzo, piuttosto a Pippo Baudo, una serie di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che insomma sono invecchiati nella televisione, ma penso anche a Mattarese, per esempio, fino a poco tempo fa immarcescibile presidente della Lega Calcio, per esempio, no? Quindi sembrerebbe quasi un tratto culturale che ci accomuna, e dentro questo tratto culturale c'è anche l'alta burocrazia, purtroppo, e anche con delle accentuazioni, ma tutto sommato questi sono i caratteri. Cosa possiamo dire di più sulle alte burocrazie? Beh, possiamo dire che sicuramente questo invecchiamento ha un po' un'origine anche nei meccanismi di carriera a cui si presta la burocrazia, che segue la burocrazia. Cioè che sostanzialmente carriere improntate, fondamentalmente guidate dall'anzianità, oltre che dalla competenza, non escludo questo evidentemente, ma che automaticamente in qualche modo crea delle barriere per nuovi accessi nella stanza dei bottoni, diciamo nella stanza più importante, al vertice della stessa burocrazia. E vorrei anche notare che c'è un effetto, come dire, quasi di freno dall'altra parte, nel senso che oggi i giovani hanno effettivamente a loro disposizione poche risorse per poi, come dire, produrre quello sforzo che è necessario appunto per accedere ai diciamo, più alti cerchi del potere. E questi altri cerchi del potere effettivamente sono concentrici, per cui non si sa bene quanto sia grande la classe dirigente. Per esempio abbiamo fatto delle indagini sulla popolazione e si dice, chi dice 50.000, chi dice 500, chi dice 1.000, quindi siamo nell'ordine proprio nell'indeterminatezza. Tant'è vero che nella prima ricerca che abbiamo predisposto alla LUIS, generale classe dirigente, nel 2007 avevamo sostanzialmente predisposto, io vengo da Ancona, quindi da una scuola accademica molto artigianale, meticolosa ma molto artigianale, quindi non abbiamo i grandi mezzi dell'Istat, però abbiamo fatto un lavoro artigianale molto paziente di costruzione di questa mappa e abbiamo poi alla fine deciso di fare una sorta di mappa fisarmonica, cioè di una mappa che prevedesse tre livelli, come dire, di questi alti cerchi concentrici del potere. Il primo era quello dei top leader, che erano all'incirca 2000, 1900, adesso il numero non ricordo esattamente. Poi l'elite attraenti, cioè quell'elite che sono deputate in qualche modo alle decisioni più importanti e sia in positivo che in termini di capacità di veto, quindi tutte le rappresentanze stanno dentro questo cerchio di elite attraenti che sono circa 6.000 soggetti. E poi un terzo cerchio invece era delle elite funzionali. Queste invece attorno ai 18.000, ma molto discrezionale devo dire, perché potevano essere anche, avremmo potuto dire anche 28.000 o 30.000. Perché dico questi numeri? Beh, perché da questa ricostruzione della mappa innanzitutto vedevamo un primo risultato che riguardava un po' alla, diciamo, l'elite politica istituzionale nel suo complesso, compresa la burocrazia ma anche la politica. E qui i numeri andavano come dire, crescendo, passando dal cuore, cioè dagli leader, fino alle elite funzionali, cioè quelle più numerose. Ho qui in dati il 37,1% tra i top leader era un politico istituzionale, diciamo un leader politico istituzionale. Il 44,% tra le elite attraenti e ben il 49,9%, cioè il 50%, tra le elite funzionali. La cosa interessante è che se invece prendiamo, diciamo, le posizioni più strettamente dell'alta burocrazia, esse hanno una tendenza inversa, cioè sono molto incidenti, sono più incidenti, diciamo, nella fascia dei leader, sono ancora incidenti in quelle traenti, mentre diminuiscono il loro impatto, la loro incidenza proprio nella parte più larga dell'elite. Stiamo parlando di alta burocrazia dello Stato, quindi è un po' anche ovvio dire che man mano che ci si allarga, no, e che si considerano anche gli enti locali e provinciali, l'alta burocrazia dello Stato centrale diminuisce il suo impatto. Però io da questo dato leggo un paio di cosette importanti. La prima è che la burocrazia viene confermata comunque anche in Italia, nonostante le sue critiche alla sua presunta debolezza, come un potere importante, forse il terzo potere, come dire, dopo quello imprenditoriale e quello politico in senso stretto. Questo è il primo dato che ricavo. E l'altro è che nonostante le definizioni che si diano, in realtà l'alta burocrazia è molto incidente sui processi decisionali, cioè quelli che dovrebbero essere propri delle elite politiche in qualche maniera, che quindi, come dire, quest'alta burocrazia non solo è deputata alla realizzazione di certe decisioni, ma le forma. E questo diceva Crozier, che è un studioso dell'organizzazione francese, e diceva che è dovuto appunto al fatto che con la modernizzazione in realtà nella pubblica amministrazione, cioè nell'alta burocrazia, acquista sempre di più un potere discrezionale simile a quello dei politici. Questa forse può essere un'indicazione per, come dire, in qualche modo obiettiva a quello che è ormai un annoso tema, no? Quali sono le competenze dei politici e quali sono le competenze della burocrazia. Ma certo è che questo avvicinamento alla politica in questi anni, mi pare che però questo accostamento alla politica, ai politici in questi anni un po' lasci l'alta burocrazia un po' bruciata, perché tutti sappiamo del basso livello di fiducia di cui gode la politica in Italia, le istituzioni in Italia, e quindi di conseguenza anche la pubblica amministrazione. Tant'è vero che l'opinione pubblica, direi anche abbastanza crudamente a questo audience, che la contrarietà pubblica dell'opinione pubblica, i privilegi mostrati dalla politica, ma non solo dalla politica, in questi anni, viene fuori dal fatto che tutto sommato la politica e di conseguenza anche l'alta burocrazia si sia dimenticato, sia un po' divagata rispetto ai doveri e agli obblighi accentuati che il ruolo di alto funzionario dello Stato implica e ha sempre implicato nella storia della nostra pubblica amministrazione. Cioè, si parla dei privilegi perché i doveri si sono scordati, insomma, in qualche modo la gente ha questa sensazione. E quindi mi sembra molto utile, non so se abbiamo programmato due giri, ma io vado avanti fino a che lei non mi interrompe.
Finché non sparano.
Finché non sparano, appunto, finché qualcuno non spara nel pomeriggio. No, concludo brevemente con una prima valutazione di questo documento, visto che la mia prima parte non è stata tanto valutativa, insomma. Beh, questo documento mi sembra appunto in questo quadro molto utile, l'ho trovato molto utile. E innanzitutto perché, finendolo di leggere, mi è venuto in mente che comunque questo documento sia pervaso da un elemento che è un valore e è un metodo di selezione, che è il merito. E anzi direi di più, che questo documento, qua e là, nei vari punti che prima appunto vi sono stati ricordati, ci sono anche tutti i tre ingredienti che secondo me compongono il merito, cioè senza i quali il merito è una parola vuota. Il primo è sicuramente la competenza, e qui i richiami nel documento sono piuttosto espliciti. Vorrei però magari poi successivamente tornare su questo discorso, perché si lega molto alla trasformazione. Il secondo è la trasparenza. E il terzo è la competizione, cioè secondo me senza questi tre elementi appunto il merito non c'è, non si forma, ci vuole un po' di competizione, e qui il documento propone, anche se devo dire bisognerebbe un po' fare qualche passo in avanti per dire come arrivare, cioè, a un mercato competitivo pubblico delle professionalità. Sulla trasparenza si arriva addirittura, come è stato ricordato, a dire che si metta tutto in rete, però bisogna vedere anche quello che poi non si può mettere in rete, perché non si può mettere in rete in qualche modo, perché costituisce notizia riservata o dato riservato. E poi dicevo la competenza che rinvia invece al tema della formazione. Io ricordo sempre che se la formazione è buona, se la formazione è buona, la selezione è facilitata a mettere l'uomo giusto al posto giusto, quindi molto spesso noi, come dire, ci concentriamo sull'aspetto selezione, ma alle spalle la selezione diventa avversa, perché alle spalle c'è una formazione che è insufficiente. Non lo dico tanto e solo per la burocrazia, l'alta burocrazia, l'alta dirigenza, ma anche un po' per tutte le élite, questo è il punto. La formazione è un punto fondamentale. E qui sicuramente qualcosa in più può essere fatto, io penso con le università, penso anche con quei corsi di laurea, quei titoli di studio, di master che si rifanno al public government o alla public governance, oppure ai corsi più classici di management per le pubbliche amministrazioni e quant'altro. Qualcosa forse dovrebbe essere anche sbirciato nei nostri cugini europei, e qui si sa che insomma la cultura inglese è una cultura prevalentemente prevede per gli alti commi dello Stato, per gli alti burocrati dello Stato, fondamentalmente una formazione umanistica, magari corroborata da una bella laurea a Oxford, a Cambridge, cioè un'università prestigiosa. I tedeschi fanno leva sulla loro cultura giuridica, soprattutto. I francesi invece su questa appunto cultura invece specialistica per la pubblica amministrazione attraverso il loro circuito delle grandi école, in particolare dell'ENA, che è stata prima ricordata. Io vorrei solo dire questo, che sì, bisogna poi guardare anche a quello che fanno gli altri, perché ma qua soprattutto quando gli altri lo fanno con maggiore profitto di noi, che almeno così sembra, però non scordarci mai che la nostra esperienza culturale è abbastanza specifica ed è, semmai si assomiglia più a quella tedesca. Noi siamo, come dire, per l'esperienza sul campo, per la prova provata, no? E quindi tendiamo in questo modo anche conseguentemente ad avere una classe dirigente un po' invecchiata, perché noi vogliamo che, come dire, chi sta a capo delle nostre strutture in qualche modo abbia soprattutto esperienza sul campo. E io credo che questa idea non sia sbagliata. Il problema è questo, secondo me, drammatico per l'Italia, per cui non si ha mai una scossa sulla classe dirigente, che ormai mancano i grandi progetti comuni. I grandi progetti comuni del paese, e che molto spesso anche i nostri investimenti vengono spesso frammentati a pioggia nei diversi campanilismi o tra i diversi corporativismi, e non c'è mai quei grandi progetti che per esempio nel dopoguerra hanno consentito di far crescere, di formare una classe dirigente che, pur con tutti i suoi limiti in fondo, no? Perché i tempi andati sono sempre belli, ma non è detto, però pur con tutti i limiti noi oggi quel tipo di elite lo riconosciamo come una classe dirigente, perché appunto si è forgiata proprio sui grandi progetti sul campo. Quindi nonostante poi venga da un pulpito, come dire, accademico, io non credo molto nella formazione in vitro di classe dirigente, cioè non credo molto nel laboratorio, sicuramente è un presupposto importantissimo, ma poi insomma quello che rende il giornalista vero non è la scuola di giornalismo, è quando te sei alle dipendenze di una redazione e devi scrivere per il giorno dopo un articolo, sostanzialmente. Quindi è l'esperienza, è sul campo quella che è, e questo insomma deve far ripensare forse non solo qualche cosa alla scuola, alla vostra scuola, ma forse anche all'intero sistema universitario, cioè di avere un contatto più diretto, un po' tipo Enansi, perché no, con il mondo del lavoro e il mondo a cui sono destinati i nostri studenti.